18.32, eccoci tornati in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo, come sempre, è Black In. Salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono connesse in questo momento e anche tutti quelli che sono venuti a sostenere la radio durante il Blackout Fest. Speriamo vi siate ripresi dal weekend, noi ci stiamo ancora lavorando.
Voici ma lettre pour le président des mots, président du palais bâti par les paysans, des fils et fils du.
E i pezzi che stiamo ascoltando sono un mix reggae proveniente dal Senegal, perché oggi andremo proprio a parlare di questo paese e di ciò che sta succedendo negli ultimi mesi. Per chi avesse sentito l'info questa mattina, forse è già preparato. Salutiamo i cari compagni e compagne dell'info del lunedì. E infatti da giovedì scorso che Dakar sta letteralmente bruciando a seguito di una sentenza emessa dal tribunale in cui è stato condannato Ousmane Sonko, il candidato della coalizione di opposizione al presidente Macky Sall. Abbiamo parlato spesso di questa vicenda, ma facciamo un piccolo refresh. Macky Sall è il presidente senegalese, è al secondo mandato ed è già da un paio d'anni che sta ventinando l'idea di ricandidarsi. Ebbene, il terzo mandato è severamente proibito dalla Costituzione senegalese, che è stata proprio modificata nel 2016. Macky Sall, però, che ormai viene chiamato le roi, quindi il re, si ritiene al di sopra non solo della legge ma anche proprio della volontà del popolo senegalese, e quindi ha questo brutto vizietto da qualche anno a questa parte, cioè quello di far fuori oppositori politici. Non parliamo di omicidi, quanto piuttosto di tecniche molto più subdole, quindi condannandoli per capi di accusa irrisori oppure falsi. E questa macchina del fango è già stata diretta contro Karim Wade, figlio dell'ex presidente Wade, contro Khalifa Sall, il sindaco di Dakar, entrambi personaggi che si opponevano allo strapotere di Macky Sall. E questa macchina si è poi incartata invece sul caso di Ousmane Sonko. Ousmane Sonko è infatti un giovane politico senegalese che ha già avuto una carriera politica all'interno delle istituzioni e che ha sempre denunciato buona parte delle illegalità che lo Stato compiva, nonché i traffici con la Francia. Sonko infatti è stato molto bravo nel riuscire a centrare su di sé, a catalizzare tutto quel malcontento delle fasce più deboli, soprattutto dei giovani e delle giovani senegalesi, che ormai non vedono nessun'altra alternativa se non quella di prendere la barca e tentare il viaggio in Europa. E quindi spesso in realtà i telegiornali senegalesi sono pieni di notizie di morti e di naufragi. Già nel 2021 c'erano state una serie di proteste di cui avevamo parlato tantissimo, perché c'era stata una vera e propria rivolta popolare, proprio perché Ousmane Sonko, che ormai era diventato negli ultimi anni il candidato politico più forte, il vero avversario di Macky Sall, è stato accusato di stupro e di minacce di morte. E la faccenda è tuttora nebulosa perché le minacce, scusate, l'accusa di stupro era nei confronti di una ragazza di un centro di massaggi nel quale Sonko si faceva trattare. In realtà poi durante il processo è venuto fuori che non ci sono prove evidenti, tant'è che la condanna che ha ricevuto giovedì non è né per stupro né per minacce di morte, quanto piuttosto per diciamo deviazione di minore, che è un reato un po' difficile da spiegare. Forse dovremmo appellarci al diritto del Medioevo, ecco. Tutto ciò è stato visto dalla maggior parte della popolazione come l'ennesimo atto di far fuori un candidato politico, come abbiamo detto prima, non in senso letterale, quanto piuttosto di squalificarlo dalla corsa alle presidenziali che si terranno il prossimo anno, poiché una condanna per un reato di questo genere non lo renderebbe più candidabile alle presidenziali del 2024. Al di là del caso di Ousmane Sonko, in cui l'ingiustizia è evidente, il Senegal è un paese dove i tassi di disoccupazione sono altissimi anche per le persone che hanno studiato, dove c'è veramente poca possibilità di lavoro, la corruzione è dilagante, le infrastrutture non funzionano, ed è un paese che si presenta sempre più dipendente dal neocolonialismo francese. E infatti la Francia continua a succhiare le risorse del paese, soprattutto negli ultimi anni in cui si sono scoperti giacimenti di gas e di fosfati, nonché di petrolio. Infatti stiamo assistendo a delle vere e proprie rivolte che non sono incentrate solo sull'ingiustizia di Sonko, ma quanto piuttosto il voler scardinare un sistema che ha succhiato tutto dal paese, che non lascia più spazio a niente. E infatti assistiamo a delle vere e proprie maree di giovani senegalesi, soprattutto di studenti, ma non solo, che sono veramente stanchi di questa politica vecchia, colonialista, che ormai non lascia più nessun futuro. Dopo questa breve introduzione vi lascio a un pezzo musicale e ci connetteremo con una compagna di Bologna, perché proprio ieri a Bologna si è svolto un presidio in solidarietà del popolo senegalese, visto l'abuso di potere che stanno facendo le forze dell'ordine. Lo approfondiremo meglio con lei. E infatti proprio in tutta Europa si sono lanciate manifestazioni, perché l'ordine dal Senegal è stato quello di portare la solidarietà ai manifestanti, ai prigionieri politici, alle persone che sono state ferite dai proiettili di gomma e soprattutto anche alle 16 persone morte, questo è il bilancio ufficiale dello Stato, quindi vuol dire che saranno almeno il doppio, alle persone morte negli scontri, a tutti quelli che stanno facendo le barricate per le strade di Dakar. Ci sentiamo tra qualche minuto per il collegamento.
Summer vibe. Get a play by
Ed eccoci tornati con Black In. Dovremmo essere in diretta con una compagna di Bologna. Ci senti?
Sì, ciao, okay. Buonasera a tutti e a tutte.
Eccoci, ben arrivata. Allora, è un piacere averti all'interno del nostro programma. Ti parto subito con una domanda. Quindi, come è andato la manifestazione di ieri a Bologna? Come l'avete organizzata e soprattutto perché avete deciso di fare una manifestazione in solidarietà del popolo senegalese?
Allora, innanzitutto parto dicendo che è andata molto bene.
Ottimo.
In vista di quella che avevo, quindi è stato proprio la cittadinanza ha partecipato, sono arrivati quasi dappertutto, Faenza, Parma, Reggio Emilia, quindi diciamo che la Romagna si è fatta sentire per questa chiamata verso il popolo senegalese. Allora, l'abbiamo organizzato perché purtroppo, come si vede dalle cronache, quella che sta succedendo in Senegal, che è nata una vera e propria rivoluzione.
Sì.
Praticamente abbiamo un presidente che vuole a tutti i costi un terzo mandato e ciò non gli basta, sta cercando o ha anche eliminato l'avversario del popolo, quella che teme di più, ha fatto di tutto per far sì che venga condannato, e 3 giorni fa è stata condannata definitivamente a 2 anni di prigione.
Ma Sonko è ancora a casa sua, vero? Non è ancora stato prelevato e portato in carcere per il momento?
Mm. Tuttora Sonko si trova ancora a casa sua a Sitte Gorgi.
No, infatti, allora, io ho già fatto un'introduzione su questo, anche se ne avevamo parlato ampiamente, e ho anche parlato un po' di tutto quello che sta succedendo per le strade di Dakar. Cioè, la città è veramente sta bruciando, bruciano gli Oshan, che sono il simbolo del colonialismo francese in Senegal, bruciano i distributori della Total, della benzina, che anche quello è sempre un altro simbolo del colonialismo. Perché
che dobbiamo andare un po' indietro, non di tantissimo, perché dovete sapere che la maggior parte del popolo senegalese è composta dai giovani, quindi stiamo parlando di un numero altissimo. Il 65% sono ragazzi tra i 15 e meno di 30 anni, quindi parliamo di un popolo davvero giovanissimo, che si è vista e si vede tuttora c'è una crescita zero, a zero, e vede insomma un'ingiustizia verso il popolo, che il popolo vive e sente. Ti accenno solo una cosa: il presidente Macky Sall 4 giorni fa ha invitato tanti esponenti del mondo dello spettacolo, del cinema, della cultura, filosofi, insomma tutti intellettuali, per avere un dialogo con il paese. Peccato che insomma tra tutti questi non c'era nessuno che potesse rappresentare i giovani, quindi diciamo che tutto quello che si sta riversando adesso è grazie anche a questo fatto che successe 3-4 giorni fa, che lui chiedeva un dialogo, però la cosa più importante del paese, che sono i giovani, non li ha mai citati e non c'era nessuna rappresentanza di questi ragazzi.
Ed è proprio vero, comunque una cosa che mi stupisce sempre della politica senegalese è che la classe politica è comunque vecchia, stranamente, no? L'età media in Parlamento è vecchia rispetto alla popolazione, che in realtà è giovanissima, come hai detto tu prima, e ha proprio altri bisogni rispetto alla generazione dei nostri genitori, che alcuni sono ancora nati quando il Senegal era una colonia francese, e quindi non riescono neanche più a parlare con la popolazione. Mentre invece Sonko avuto quel coraggio anche di cambiare il modo di parlare, no? Di denunciare i crimini della Francia, denunciare come succhia le nostre risorse, come condiziona la politica. E questo è stato vincente.
Ecco, tanto diciamo che è una ventata nuova, una ventata non solo senegalese, io oserei dire proprio una ventata africana, perché Sonko è un parafricanista, quindi diciamo che non è solo i giovani senegalesi che apprezzano questo uomo, ma quasi tutta l'Africa la conosce e condivide appieno le sue idee, perché uno dei pochissimi esponenti dei giorni nostri, della politica dei giorni nostri, che ha messo sul tavolo dai tempi del colonialismo fino ad oggi tutto quello che non va, tutto quello che sta tenendo l'Africa ferma. Lui ha avuto il coraggio di metterlo. Ancora oggi ha detto che il Senegal non è un paese che ha un'indipendenza. E in effetti è vero, noi crediamo di essere indipendenti, ma non lo siamo, perché noi dipendiamo al 75% dai francesi. Per dirti solo la cosa più assurda del mondo, l'Africa ancora non riesce a stampare una sua moneta. Il franco si stampa in Francia, e questo è uno dei quesiti che lui ha sollevato, che ha trovato parecchi africani e parecchi giovani che hanno appoggiato queste sue idee. Quindi Sonko è uno che il popolo ama, ma non l'ama solo il popolo senegalese, la ama il popolo africano, e questo ha fatto paura l'opposizione e ha fatto paura soprattutto, posso dire, passami il termine, all'uomo bianco.
Certo.
Passami proprio il termine, all'uomo bianco, perché per la prima volta si è vista una guida dell'opposizione africana che è arrivato ed ha detto le cose come stanno, cioè non c'è un se e non c'è un ma, le risorse sono nostre, decidiamo noi chi darle, e queste cose non vanno, quindi da oggi in poi bisogna cambiare, e questa cosa ha spaventato tantissimo, e da qui che parte tutto il complotto verso questo presidente Sonko.
Sì, anche perché poi Macron negli anni scorsi ha visitato spesso il Senegal, anzi è un grande fan di Macky Sall, perché fondamentalmente l'ha messo lui lì a capo del governo.
Bravissimo, lo
sappiamo, sì. Mentre invece Sonko è proprio il nemico di quel tipo di politica appunto neocoloniale in cui le risorse vengono svendute a poco. E questa storia della moneta del Sefa, hai ragione, è centrale, perché io vedo che negli ultimi anni sta proprio nascendo sta aumentando la repulsione contro il Sefa, soprattutto da quando l'euro è svalutato, perché il Sefa è strettamente legato all'euro, quindi se scende l'euro scende anche il Sefa, ed essendo in Senegal un paese che deve importare tantissime cose, non solo dalla Francia ma anche dagli Stati Uniti, a quel punto se l'euro non è forte non lo è neanche il Sefa, e quindi l'importazione costa tantissimo. Infatti io sono andata giù l'anno scorso e ho visto una crisi economica pazzesca, cioè per dirti l'olio costava più in Senegal che qua, ma anche lo zucchero, ed è una roba veramente assurda.
Guarda, ti apro solo una piccola parentesi, perché questi ragazzi prendono di mira soprattutto i beni francesi. Tu devi capire che da quando è entrato Auchan in Senegal, il 65% dell'economia senegalese che avevano in mano le botteghe non esistono più. Sono stati cancellati e rasi al suolo definitivamente. Quindi col piccolo commerciante che col 5, 7, 8 anni fa riusciva a sopravvivere, mandare il figlio a scuola, mandarlo persino all'università, questa cosa oggi in Senegal non esiste più. Perché tu hai capito, in Senegal non abbiamo industrie, non abbiamo fabbriche. Noi, cioè, quella che guadagniamo è quello, cioè, sul raccolto, certo, la pesca, capito? Non abbiamo ancora quelle industrie che possono assicurare il futuro dei ragazzi. Quindi prendono anche di mira queste cose, perché ci vedono ancora legate alla Francia, soprattutto perché loro importano la loro merce, no? Importano il loro e stabiliscono loro il prezzo, e questo fa male, ha fatto tanto male il paese, e soprattutto a, come si diceva, a quelle famiglie che fino a ieri avevano la bottega dietro a casa.
E infatti io e Sean sono stati uno dei primi obiettivi a bruciare a Dakar, ma già nel 2021, perché è proprio quel tipo di economia che rovina invece la piccola economia del Senegal. Poi nel 2021 si era appena usciti dal Covid, quindi ti ricordi quando avevano messo il coprifuoco, i mercati chiudevano molto presto, già c'era una crisi economica pazzesca.
Non ha mai vissuto una crisi del genere in Senegal così. E purtroppo Oshan continua a essere, quando c'è un disordine o quando scendono in piazza, le prime cose che mirano, questo ci deve far pensare molto, perché le prime cose che mirano i ragazzi, questi giovani, sono le cose francesi, quindi del colonialismo francese. E quindi c'è una storia dietro che va raccontato, che è una storia molto importante, che il ragazzo africano al di sopra lì non può andare, capito? Tu sei già colonizzato, ci hai già messo le catene, lasciami sempre il termine, ai polsi e anche ai piedi, in più vieni imponendoci questo, rovinando i nostri genitori e le famiglie.
Infatti una dei discorsi che fanno le persone che stanno scendendo in piazza è che in Senegal non è rimasto più niente da fare se non emigrare, e infatti buona parte dei senegalesi tenta il viaggio in piroga verso le Canarie, che ovviamente sono lontanissime, e questa è una scia di morte ormai da tanti anni, così come chi cerca di passare attraverso la Libia, il Mediterraneo, e poi arrivare sulle coste della Spagna o dell'Italia. E quello che dicevo prima è che tutto questo avviene nonostante sia un paese in cui c'è un alto tasso di scolarizzazione. L'università di Dakar è un'università centrale dell'Africa occidentale, però in questi giorni per esempio è stata chiusa, perché infatti all'interno dell'università gli studenti e le studentesse si sono completamente rivoltati contro il governo, hanno fatto le barricate, e la risposta del governo è stata proprio solo repressione, quindi mandare le forze dell'ordine, mandare l'esercito, e infine l'altro giorno chiudere l'università in un momento in cui ci sono gli esami finali.
Soprattutto, ecco, vedi che il governo a cui abbiamo che fare, cioè abbiamo questo personaggio molto arrogante nei confronti dei senegalesi che l'hanno eletto, perché non è solo, ma ha un'arroganza, è una protezione verso il popolo davvero allucinante. Tu devi capire che il Senegal è uno dei paesi più pacifici che esista in Africa.
Assolutamente sì.
Più pacifici, Senegal non lo si sente niente, come lo dice il nome stesso. È il paese della teranga, cosa vuol dire? Dell'accoglienza, no? Che dà il benvenuto, che ti dà un piatto di riso, chiunque tu sia, chiunque colore che tu abbia, religione, non gli importa niente. Tu sei a casa sua e anche a casa tua. Arrivare e vederti questa persona che ci ha quasi privati di questa teranga è una cosa molto difficile, e questi senegalesi la riconoscono, perché affidano al macchistallo colui che non è che ha portato solo una crisi economica e ha portato disagio, ma colui che sta anche cercando in tutti questi anni, quella che ha costruito Senegal, di distruggerlo, cioè la pace. Senegal conosce solo questa parola, pace.
Infatti per il popolo senegalese è proprio impensabile il fatto che Macky Sall voglia imporre questo terzo mandato, perché comunque è proibito dalla Costituzione. Oltretutto è recente questa modifica, è del 2016, quindi quello che ho sempre sentito dire dalle persone senegalesi è: noi siamo un paese democratico, rispettiamo i risultati delle elezioni, quindi Macky Sall è stato rieletto, ce lo teniamo fino al 2024, però nel 2024 lui se ne deve andare, ma chi sa il degage. Ed è proprio questo il punto della questione, che ma chi sa si sta imponendo non solo al di sopra della legge, ma anche proprio al di sopra di un popolo che non lo vuole più, è evidente.
Non lo vuole assolutamente, il popolo ha deciso, perché ancora una volta, per questo che ti dico, anche la sua arroganza, e soprattutto ma chi sa, le bisogna capire perché è così determinato ad andare avanti, perché ha un appoggio non indifferente. E qui parliamo dell'uomo colonizzatore, perché per essere così ferma sulle sue proprie idee e combattere contro il suo popolo, noi siamo arrivati ad andare oltre, a capire perché arrivare a tutto questo. E tutto questo non può esserci che dietro una mano così grande come la Francia. Come sappiamo tutti noi, che Macron è uno di quelli che ha più interessi in Senegal che in un'altra parte dell'Africa, mm-hmm, in ogni altra parte dell'Africa. Tu lo sai che sì, in Francia si smette di stampare il franco Sefa, domani questi qua se ne vanno dai paesi africani, sono un ginocchio.
Ma assolutamente, sì, la Francia si regge ancora sulle ex colonie, senza di noi non sarebbero niente, evidente, l'economia francese è finita.
È per questo che sono disposto a tutto, per questo che è disposto, ma chissà, per questo sono disposto purché non venga mai eletto una parafricanista come Sonko, perché Sonko sarà il cambiamento. Sonko ha idee allo stesso livello di Thomas Sankara, quindi un'africana rivoluzionista che il colonizzatore, diciamo, fa molto paura chi sta dall'altra parte, e non si può permettere che l'Africa abbia una guida del genere, perché vuol dire cambiare le carte in tavola, vuol dire che tutto ciò che arrivava lì qualcosa dovrà cambiare. E sempre tornando su Macky Sall, l'articolo 27 della Costituzione senegalese, ma dichiara proprio questa, che non si possono fare oltre due mandati. Dopo finito il secondo mandato, che sono 5 anni consecutivi, te ne devi andare. E lui, questo qui, come dicevi te, è stata cambiata da poco, l'ha anche firmato.
Eh già, l'ha firmato proprio lui, sì sì, è vero.
E questo ti fa capire la dittatura, la dittatura e il momento che è arrivata questa persona a dover decidere una cosa del genere. Cioè tu hai cambiato una legge, hai rifatto la legge, l'hai firmata, poi torni, dici, ah no, però, scusate, l'avevo detto, però ho cambiato idea. Cioè, no, non funziona così in un paese democratico. Mm-hmm. Hai fatto i tuoi due mandati, fai le valigie, e lasci, e scegli un'altra dell'opposizione. No, questo non è bastato. Ha fatto di tutto per poter eliminare il suo avversario, cioè che in modo assoluto violenza sessuale, alla quale fra l'altro 3 giorni fa è stato dichiarato per mancanza di prove, non è stato condannato. E quindi ti fa capire questo, dopo che il Senegal è stata messa a fuoco e fiamme 2021, dove sono morte più di 17 persone per questa roba, e 4 giorni fa ci hanno detto per quella che ha detto lo Stato non era vero niente. Quindi ti lascio immaginare il nostro Stato di oggi.
Ti credo. Ti faccio un'ultimissima domanda perché so che poi devi andare. Secondo te, cosa ne pensi tu di Hagi Sarr? Quindi, per chi non lo sapesse, è la ragazza che appunto ha denunciato Sonko per stupro, che però poi cioè lei a me è sembrata un po' la vittima sacrificale di tutta questa questione. Ecco, volevo sapere se anche tu hai poi la stessa opinione.
Diciamo, da donna e da femminista, soprattutto da donna, questo additare è una vittima. Mm-hmm. È capitato nelle mani peggiori che ci siano in questa terra. Mm-hmm. È stata ribaltata, non aveva idea di cosa andava incontro. Quindi io questa donna non posso dire che, cioè, cosa ha fatto di male. È stata presa, le è stato fatto il lavaggio del cervello. Purtroppo le conseguenze sono queste. Me ne dispiace, perché tuttora mentire. Lui Hagi Sarr ha fatto uscire, per farti capire come è arrivata anche questa condanna. Mm-hmm. Hagi Sarr è arrivata, delle sue audio sono uscite dove dichiarava pubblicamente, che si confidava, dicendo che questo non è mai avvenuto, che è stata influenzata, che le hanno detto di dire questo. Quindi per farti capire che veramente è stata sacrificata questa ragazza qua, che però poteva dopo una certa levarsene le mani e dire, cioè, eccomi qua, i senegalesi l'avrebbero perdonato e soprattutto protetto. E questo purtroppo non è mai avvenuto. Anche lei è uno dei primi principali che in Senegal lo odiano adesso.
E infatti per questo ti dico, mi è sembrata la vittima sacrificale, perché è una povera ragazza che viene da un villaggio, non è scolarizzata, ha sempre fatto delle apparizioni pubbliche molto, molto dubbie, non si capiva mai che cosa volesse dire, ritrattava le cose, poi
provato,
è sparita.
Hanno provato a istruirla, hanno provato a insegnargli il francese, hanno provato a dirgli come si deve comportare, come si deve esporre davanti ai giornalisti, ma purtroppo lo si vede subito, perché come dici te non ha mai frequentato le scuole, cioè arriva da un piccolo villaggio, il mondo dove è stata catapultata non la conosce assolutamente, e infatti le conseguenze che hanno scelto magari una ragazza che ovviamente si vedeva dal primo giorno che mentiva che tutto quello che diceva non era vero, perché lei non è mai stato in grado di descrivere, oppure di avere anche le stesse parole, perché diceva una cosa oggi, domani la ribaltava. Quindi purtroppo.
Sì, dopodiché lei purtroppo è stata proprio fatta a pezzi sui giornali, cioè le sue cose intime rivelate. Quello è stato un momento schifoso, veramente di patriarcato puro, come sempre. Quindi veramente mi sembra che la vittima di tutto alla fine è stata lei, neanche Son Ko, ma questa ragazza non si rifarà mai più una vita. Comunque vada, cioè ormai.
È fatta.
Va bene, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ti lasciamo andare.
No, io ti ringrazio, sei stata gentilissima e carinissima, buon proseguimento.
Ma guarda, grazie per averci contattato, quando vuoi lo spazio è aperto, tanto noi parliamo continuamente del Senegal, quindi faremo aggiornamenti ogni settimana. E allora un abbraccio, ci sentiamo presto.
Ciao.
E come avete potuto sentire, questo è stato un collegamento proprio per parlare di ciò che succede in Senegal. Continueremo a seguire la situazione. Nel frattempo vi do qualche spunto di lettura. È sempre un po' difficile recuperare le informazioni, soprattutto adesso che il governo ha tagliato i dati mobili, quindi le persone non hanno più internet sul telefono, devono essere connesse a un wifi, cosa che non è scontata in un paese come il Senegal. Però ci sono alcuni giornali, per chi sa leggere il francese, che sono Seneweb, Senego, oppure la stampa francese normale. A volte è un po' difficile riuscire a interpretare le notizie, perché ovviamente poi c'è la stampa di regime, ma grazie ai social in questo momento è veramente molto molto più facile capire cosa succede. Ci sono un sacco di video delle proteste a Dakar, come abbiamo detto, lo Stato sta veramente reprimendo nel sangue le manifestazioni. Fino ad oggi la conta dei morti è 16, ma è ovviamente a ribasso. Ci sono stati un sacco di prigionieri e prigioniere politiche, è stata chiusa l'università di Dakar in un momento in cui ci sono gli esami finali, ma soprattutto è stato chiuso l'istituzione che dà i visti per l'Europa. In questo momento sono sospesi gli appuntamenti, e questo è proprio un ricatto non solo morale ma proprio pratico nella vita di un paese che vive sull'immigrazione e che ovviamente ha bisogno di richiedere il visto per l'Europa per poter fare i ricongiungimenti familiari oppure per emigrare. E nel frattempo ci è arrivato un messaggio al solito numero 346-66-73-263 che ci ricorda il presidio all'assessorato del 6 giugno alle 10, e l'assessorato in via Carlo Ignazio Giulio 22, se non sbaglio è dove c'è l'anagrafe più o meno. Basta sfratti a sorpresa. A febbraio l'assessore Jacopo Rosatelli, lo conosciamo, aveva dichiarato sulla stampa che gli sfratti a sorpresa, quelli del 610, sarebbero stati sospesi. Questa notizia poi non è mai stata confermata e non si è mai tradotto in nulla di pratico, e in questo modo la gestione delle esecuzioni sono state lasciate in mano alla questura, che ovviamente immaginiamo come tratti le famiglie. Allo stesso tempo però abbiamo visto aumentare l'assegnazione dell'articolo 610 da parte degli ufficiali giudiziari nell'esecuzione degli sfratti. A completare il quadro, tutte le strutture per l'accoglienza in emergenza sono completamente sature da diversi mesi, e quindi la situazione è ovviamente critica. Ricordiamo l'appuntamento quindi del 6 giugno, domani ore 10 in via Carlo Ignazio Giulio 22, basta sfratti a sorpresa. E oltre a questo ricordiamo anche un importantissimo appuntamento che ci sarà l'8 giugno alle 18:30 allo spazio Neruda per parlare del decreto Cutro. Infatti il 5 maggio è stato convertito in legge, ne abbiamo parlato più volte su queste frequenze. E i contenuti, insomma, è un modo anche per formarci un po' sul decreto Cutro e su come cambieranno le cose adesso. A seguito della morte di decine e decine di persone a largo di Cutro, la risposta del governo è stato un nuovo decreto riguardante l'emigrazione, chiamato in questo modo veramente agghiacciante, proprio perché è presentato come soluzione le morti in mare, mentre in realtà ha ampliato e aggravato le barriere fisiche e burocratiche che migliaia di persone devono superare per potersi autodeterminare, imponendo nuovi ostacoli che possono costare, anche come capita molto spesso, la vita. Non meglio sono i contenuti, tutti volti all'espulsione, al disciplinamento e alla complicazione delle vite di chi decide di intraprendere un percorso migratorio, per cui viene depotenziata la protezione speciale, vengono fatti accordi profondamente ricattatori in materia di rimpatri, promettendo quote maggiorate nel decreto flussi in cambio di un maggior numero di deportazioni. Viene inoltre potenziato il sistema della detenzione amministrativa, il CPR, e reso ancora più escludente il sistema dell'accoglienza e, come se non bastasse, viene impedito di convertire diversi permessi, rendendo così impossibile una stabile regolarizzazione e precarizzando ulteriormente le vite delle persone. Quindi l'8 giugno alle 18.30 ci ritroviamo allo spazio Neruda per un momento di spiegazione e discussione sul nuovo decreto. Saranno con noi le avvocate dell'ASGI, Eleonora ed Elena, il collettivo Ujamaa e ovviamente i compagni e le compagne dello spazio Neruda, proprio per discutere e costruire insieme degli strumenti di autodifesa dagli attacchi razzisti che questo governo e i precedenti stanno portando avanti.
Give Kankari lion, lion of Ezra
Stafari, oh, yeah. Jack Master.
Tell them.
E nella seconda parte di questa puntata parleremo appunto di documenti e cittadinanza a fronte dell'ultimo evento che abbiamo organizzato in università, l'ultima autoformazione all'interno di un percorso che stiamo portando avanti come collettivo proprio per la lotta ai documenti e alla cittadinanza e per capire un po' di più, per autodifenderci insieme. E l'ultimo incontro verteva proprio sui documenti e il diritto allo studio. Forse pochi e poche conoscono la condizione di limbo in cui si trovano tantissime e tantissimi giovani studenti di questo paese, sia studenti internazionali ma soprattutto studenti e studentesse che in realtà sono nati in questo paese, ed è proprio quel milione di persone che, pur essendo nate in Italia, non ha la cittadinanza. E questo crea proprio un po' una dicotomia all'interno della vita di queste persone, perché nel momento in cui si decide di continuare gli studi oltre la maturità, bisognerà convertire il permesso di soggiorno per studio o per lavoro, mettendo proprio di fronte a una scelta la persona. E l'abbiamo indagato insieme ad una avvocata dell'ASGI e insieme a due compagni di Milano che insomma sono sempre nel diritto, e andremo quindi un attimo a vedere che cos'è il permesso di soggiorno per studio, quali sono le limitazioni, come si può convertire e a quale tipo di ricatto si viene sottoposti con un permesso di soggiorno del genere.
Abbiamo cambiato un po' i programmi, quindi non siamo tantissimi qua in presenza, però comunque vorremmo portare avanti il progetto che avevamo.
Come detto prima, questa è la registrazione dell'incontro, ma io vi invito a interagire con i messaggi al 346-6673-263.
Per fare il punto, insomma, di quello che avevamo chiesto sia a voi che siete connessi che a Laura che è qui con noi. Allora, come collettivo Ujamaa noi dall'anno scorso abbiamo fatto partire un ciclo di seminari che hanno ad oggetto i documenti. In particolar modo abbiamo il primo incontro che abbiamo organizzato era sulla cittadinanza, questo secondo appunto su documenti e diritto allo studio. L'intento è quello appunto di portare i temi che sono quelli sì dei documenti ma anche delle politiche più ampie a livello locale, nazionale ed europeo che disciplinano poi sì i flussi migratori ma poi in particolar modo le vite di tutti noi. Noi siamo un collettivo appunto che accoglie persone razzializzate, un'assemblea non mista, ciò vuol dire che appunto tra di noi ci sono persone che hanno vissuto, continuano a vivere insomma nelle più varie forme questioni legate comunque sia al razzismo che è dovuto anche ai documenti. E pertanto appunto abbiamo deciso di fare questo secondo incontro proprio per portare un po' più alla luce il piano appunto dell'università, perché appunto così come tante altre istituzioni l'università è quella che comunque si riproduce per certi versi il sistema insomma delle frontiere e dei documenti, e per questo appunto ci interessava approfondire il tema del permesso di soggiorno per studio e in generale l'accesso comunque sia allo studio nel più ampio senso del termine, quindi il welfare universitario così come tante altre questioni, la conversione dei titoli di studio che comunque sia è legato sia all'università, però è un tema un po' più ampio che avremo modo di approfondire più in avanti. Volevamo partire appunto da un dato che è quello del fatto che comunque sia all'Università di Torino attualmente, secondo una statistica che è del 2023, la popolazione con cittadinanza estera è di 6,2%, cioè rappresenta il 6,2% della popolazione studentesca, e questo vuol dire appunto che noi vorremmo fare abbiamo organizzato questo evento proprio per iniziare a parlare di quelle che sono le tematiche, cioè le problematiche che questo 6,2% della popolazione attraversa, partendo dal presupposto che l'università comunque è uno spazio di privilegio a cui è molto difficile accedere. Ecco perché sono poche le persone razzializzate che comunque si riescono poi ad arrivare a proseguire il percorso di studi fino all'università. Abbiamo in precedenza organizzato altri eventi che avevano proprio un po' più a tema la scuola, l'istituzione scolastica, abbiamo lungamente parlato di come poi effettivamente sin dai primi anni di istruzione la scuola, così come insomma il razzismo sistemico in modo più ampio, faccia in modo che le persone vengano indirizzate verso percorsi lavorativi che sono proprio funzionano proprio per insomma creare quella manodopera insieme proprio alle leggi e alle politiche razziste. Ecco perché appunto vogliamo iniziare un po' a mettere a critica queste istituzioni molto più vicine a noi, che comunque sia sono spazi di privilegio ma in realtà non vengono quasi mai messi a critica in quanto tali, proprio perché ok è vero che c'è un governo di destra, è vero che comunque sia le retoriche a livello ciclico sul razzismo si appesantiscono, detto ciò comunque sia il razzismo non è un'invenzione dell'ultimo governo, è dappertutto e soprattutto in Italia abbiamo una tradizione storica abbastanza consolidata dal colonialismo sino a tutti i pacchetti di sicurezza dagli anni 90 in poi che hanno cambiato le leggi sull'immigrazione restringendo sempre di più anche le nostre possibilità di autodeterminarci. Abbiamo pensato che potesse essere insomma importante partire da qua. Quindi detto ciò come introduzione, appunto ci terrei comunque sia a presentarci tra di noi, presentare gli ospiti e insomma poi vi lascerei la parola, ho parlato fin troppo. Quindi qui in presenza abbiamo l'avvocata Laura Turno, che è anche socia ASGI, esperta in diritto delle migrazioni ma in particolar modo anche diritto dell'adozione della famiglia, ed è qui appunto per introdurre il tema del permesso di soggiorno per studio. Le abbiamo chiesto appunto di preparare un intervento che avesse un po' ad oggetto come funziona il titolo, se ci sono diversi tipi di permessi, già che comunque è un titolo che è coperto, questo tipo di permesso ce l'hanno sia le seconde generazioni, nel senso più classico del termine, sia i cosiddetti studenti internazionali, che come spesso le università li chiamano degree seeking, quindi comunque sia di spiegarci un po' come funzioni questo tipo di permesso, quali sono i requisiti per accedervi, nonché la procedura. E soprattutto il tema appunto della conversione dei titoli di studio. E sempre con, invece con Ness da Milano abbiamo Diana Chaparro Garcia.
E ricordiamo a tutti e tutte l'appuntamento di domani contro gli sfratti e sorpresa alle ore 10 in via Carlo Ignazio Giulio 22, proprio perché si è visto l'intensificarsi degli sfratti e sorpresa con l'articolo 610, nonostante le dichiarazioni dell'assessore Jacopo Rosatelli bugiardo, non è cambiato niente e la situazione viene ancora gestita dalla questura, che non si fa problemi a dare 610 alle famiglie.
Su quelli che sono invece le possibilità di accesso al diritto allo studio dei documenti per le persone che hanno delle DSA, quindi disturbi dell'apprendimento. E insomma non saranno sicuramente soltanto questi temi. E poi abbiamo sempre connesso da Milano Gonzalo Moschei, nato in Perù, e anche lui appunto connesso da Milano, attualmente praticante avvocato.
No, praticante.
Praticante, scusate, con i quattro cibi. Presso il foro di Milano e consulente legale in diritto dell'immigrazione. Appunto anche a Gonzalo abbiamo chiesto di un intervento specifico, in particolar modo sul passaggio al mondo del lavoro, perché è tutto molto bello quando siamo all'università, però purtroppo i guai continuano anche quando. Una volta ottenuto il titolo di studio, eccetera, poi dobbiamo passare al lavoro. Quindi se non c'è altro da aggiungere, vi lascerei intanto la parola a Laura e insomma poi ci alterneremo.
Sì, buonasera, grazie per questo invito. Sì, allora magari inizio con la parte sul permesso soggiorno per studio e poi eventualmente vediamo sulle conversioni se lo fanno i colleghi e poi chiudiamo così. Sì, una cosa importante che dobbiamo sempre tenere presente è appunto che si chiama permesso di soggiorno per studio, però in realtà effettivamente ce ne sono due tipi, nel senso che la persona che è nata in Italia o comunque giunta in Italia con ricongiungimento familiare da minore ottiene un permesso di soggiorno per motivi familiari. Al rinnovo potrebbe essere, anzi succede molto spesso, che questa persona ai 18 anni continua a studiare e deve rinnovare il permesso di soggiorno, non lavora e si trova a carico dei genitori. Quindi questo tipo di permesso di soggiorno normalmente viene convertito o per studio oppure viene anche rinnovato per motivi familiari anche oltre la maggiore età, perché viene ritenuto appunto che essendo ancora a carico dei genitori possa avere comunque sempre un permesso di soggiorno per motivi familiari. Parallelamente a volte invece alcune questure, vedo che Torino in realtà rilascia motivi familiari anche oltre la maggiore età per finché la persona è a carico dei genitori, potrebbe anche essere rilasciato per studio. Stesso caso è per invece il minore che sia giunto in Italia non accompagnato e che quindi abbia poi seguito un percorso durante la minore età, al 18° anno può convertire per studio, per lavoro, per attesa occupazione. Questi permessi per studio sono dei permessi studio, diciamo così, più forti, perché appunto derivano da un permesso di soggiorno per motivi familiari o comunque da un inserimento che c'è già dalla minore età, e quindi poi nel momento in cui devono essere convertiti per lavoro non sono soggetti alle limitazioni che invece hanno i permessi di soggiorno per studio, per studente in alcuni casi viene scritto, che invece vengono rilasciati a chi entra con un visto per studio. Quindi abbiamo proprio due tipi di percorsi diversi. Chi entra con il permesso di soggiorno con il visto d'ingresso per studio ottiene poi un permesso di soggiorno per studio che è sostanzialmente valido solo per quello e che poi ha una procedura più burocratica e più rigida sia per il rinnovo che per la conversione. Perché sostanzialmente occorre avere una preiscrizione, diciamo così, all'università attraverso il portale StudItaly, ottenere la preiscrizione, avere la dichiarazione di valore del proprio titolo di studio e ottenere il visto d'ingresso per studio. Nel momento in cui si entra, allora poi si viene immatricolati realmente e si entra nel percorso universitario. Il permesso per studio, diciamo così, puro, può essere rinnovato solo fino a 3 anni oltre il corso di studi e può essere rinnovato solo se vi è, diciamo così, un percorso di profitto, quindi almeno un esame il primo anno, 2 esami negli anni successivi e appunto non più di 3 anni fuori corso. Poi cosa succede? Nel momento in cui la persona si laurea in Italia, allora ha un'ulteriore, diciamo così, strada da percorrere, che è quella del poter convertire in studio lavoro, in lavoro attesa occupazione all'esterno dei flussi d'ingresso. Se invece lo studente vuole passare da studio a lavoro senza essersi laureato a metà percorso, comunque perché ha deciso di non laurearsi più, eccetera, dovrà rientrare nel decreto flussi, quindi dovrà fare una richiesta di conversione più burocratizzata, più rigida, e soprattutto quello che io consiglio sempre di fare è di fare la domanda di conversione prima della scadenza del permesso di soggiorno valido, del permesso di soggiorno per studio. Quindi si devono creare magicamente 3 condizioni, cioè devo avere il permesso di soggiorno ancora valido, ci deve essere il decreto flussi e ci deve essere il datore di lavoro disponibile. Quindi è una situazione molto complicata che bisogna cercare di crearsi nel momento in cui ci si rende conto che non ci si riuscirà a laureare o comunque si decide di fare un'altra strada, di lasciare l'università, e quindi bisogna avere molta attenzione nel fare tutti i passi in maniera giusta, perché diventa poi molto, molto difficile, soprattutto Questura di Torino. Altre questure magari ho notato che sono un pochettino più aperte su questo. Quindi diciamo queste le differenze fondamentali. Se lo studente è nato in Italia, cresciuto in Italia, ha il permesso per motivi familiari, rinnova, converte per studio, ma è uno studio così, per modo di dire, è comunque la prosecuzione di un percorso di integrazione che ha, diciamo così, meno ostacoli nel proseguire. Perché permesso di soggiorno per studio di chi è entrato per studio, invece, procedura molto rigida e stare molto attenti a fare tutti i passaggi nella maniera giusta. Sul diritto al lavoro per gli studenti parlo io o volete intervenire voi? Non ho capito.
Sì, noi avevamo.
E siamo giunti alla fine di questa puntata di Black In, finiamo qualche minuto prima e lasciamo spazio alla trasmissione successiva. Come sempre potrete riascoltare sia la puntata che questa registrazione sul sito di Radio Blackout, scrivete Black In e usciranno magicamente tutti i nostri podcast. Un enorme saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, rimanete connessi.